Siamo sempre nell'ambito delle reciprocità, quelle reciprocità che formano l'ossatura della Chiesa, che mantengono in vita la Chiesa. Abbiamo già fatto l'amore, amatevi gli uni gli altri, la sopportazione, sopportandovi gli uni gli altri, l'accoglienza, accoglietevi gli uni gli altri, la cura, che le membra avessero cura le une delle altre, l'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente, sincerità, non mentite gli uni gli altri, servizio, servite gli uni gli altri. Stamattina faremo proprio questo, sul servizio. Partendo da un testo, chiaramente un testo biblico, che dice, dell'Apostolo Paolo che scrive nella sua lettera ai Galati, non fate della libertà per vivere secondo un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Il titolo che ho dato è appunto questo, la grandezza dell'essere servi, che sembra proprio un controsenso. Allora, nell'esortazione che abbiamo letto di Paolo qui in Galati 5:13, siamo di fronte ad una, di nuovo posti di fronte a una scelta. Avete notato quante volte la Bibbia ci mette di fronte a delle scelte da fare. O vivere secondo la carne, dice Paolo, che è il consueto modo di vivere, e il così fan tutti. Oppure vivere secondo i suggerimenti della parola di Dio. E noi sappiamo, l'abbiamo detto, lo ripetiamo all'infinito, questa scelta non è una scelta una tantum, non è una scelta una volta per sempre, quella di seguire Dio, quella di seguire i suggerimenti della parola al posto di seguire i suggerimenti della carne, è una continua scelta, una scelta giornaliera. Chi seguire? Vedete, tutte le persone intelligenti di questo mondo, quelle persone che sanno bene quali sono le mie ispirazioni, i miei desideri, mi fanno questo tipo di discorso. Dammi retta, Gianni, segui i miei suggerimenti e io farò di te uno che conta, farò di te uno che avrà il suo bel posto al sole. Un bel posto al sole in questa società di squali. Io farò di te un vero leader. Le persone intelligenti di questo mondo, attraverso i media, attraverso i tutti, mi fanno questo tipo di proposta. Sapete invece qual è la proposta di Gesù? Chi di voi vorrà essere grande sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo degli altri. Matteo 20:27. È chiara la differenza? Se non è chiaro, lo ripeto. Vogliamo veramente seguire, ancora una volta, decidere di seguire questo strano rabbi, così radicalmente, fastidiosamente, scandalosamente diverso da tutti gli altri? Un servo che vuole fare di noi dei servi. Gesù viene presentato come il Messia servo. In uno dei brani più espressivi dell'Antico Testamento riguardanti il Messia, Isaia lo presenta come il servo sofferente e dice parole che conosciamo tutti molto bene, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. I termini che troviamo nel testo, disprezzato, non ne facemmo stima alcuna, significa che egli è stato valutato come uno schiavo. Sapete benissimo che anche è stato venduto con prezzo più o meno di uno schiavo. Gesù era pienamente consapevole di questa questa missione, di questo servizio che doveva compiere come schiavo. E ha accettato fino in fondo di vivere questa condizione, che era una condizione necessaria per compiere l'opera per il quale il Padre l'aveva mandato. Infatti lui dice molto apertamente, chiaramente, il figlio dell'uomo, pensando a se stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Vedete come qui il servizio e dono di sé, dono della vita per il riscatto, formano un binomio inscindibile, un binomio che Gesù ha vissuto fino alle estreme conseguenze. Purtroppo noi sappiamo che questo aspetto del Messia, il servo sofferente, servo, schiavo, sofferente, non è stato accettato da chi era alla guida del popolo di Israele, che ha chiaramente preferito evidenziare altri aspetti, no? Per ovvie ragioni. Il potere e la gloria dell'unto del Signore, questo è stato sottolineato, e la scelta della carne. Questa scelta sappiamo che ha pesato moltissimo sulla comprensione del Messia, a tal punto che quando il Messia è venuto non lo hanno riconosciuto, che avevano fatto già una scelta. Il Messia è glorioso, l'unto del Signore non può essere che glorioso, non può essere servo, schiavo e sofferente. E quando è arrivato appunto non l'hanno riconosciuto. Per tanto tempo, per tanti anni, direi per secoli, la Chiesa è vissuta proprio e si è allontanata da questa realtà del Messia, e tutte le volte che la Chiesa si allontana da questa realtà del Messia, dal riconoscere Gesù lo schiavo sofferente, prende delle strade che non sono consone alla sua fede. Lutero, per esempio, aveva ben compreso che quando la Chiesa si allontana dall'immagine del servo sofferente, dalla teologia crucis, come dirà Lutero, che a essa collegato, subentra un altro tipo di teologia, un altro modo di pensare della Chiesa, la teologia glorie, che ha condotto la Chiesa a preoccuparsi di instaurare la città di Dio, il regno di Dio su questa terra. E per far questo si è sposata col potere. La Chiesa, proposta da Gesù, è serva di un servo, e il suo trionfo ci sarà, ma è una faccenda futura. È una faccenda escatologica, come dicono chi si intende. Il cammino della Chiesa è verso la gloria, non è nella gloria. Noi non siamo nella gloria. Stiamo andando verso la gloria. Cristo, che è capo, continua a servire umilmente l'uomo attraverso noi, la Chiesa, il suo corpo. Infatti noi siamo come Lui. Nel suo libro Luca ci racconta, gli Atti degli Apostoli, che i discepoli di Gesù sono stati chiamati per la prima volta cristiani ad Antiochia, ve lo ricordate, no? Atti 11:26. Un nome, quello di cristiani, che si è incollato addosso alla pelle di quelli che erano i discepoli di Gesù, un nome che dura fino a oggi. È nato proprio in un'occasione particolare nella città di Antiochia. Il nome più diffuso per descrivere i credenti, sappiamo, è quello di discepolo. Io non so, non sappiamo il perché agli antiochesi hanno dato questo nome ignoro ai cristiani, probabilmente per dileggio, in senso canzonatorio. Ma per noi ha questo senso. Essere cristiani significa essere come Lui. Paolo ci invita ad avere il suo stesso sentimento, quindi ad imitarlo. Abbiate in voi, pesiamo bene queste parole, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo. Chi si pone al seguito di Cristo, deve sapere che sta andando dietro ad un Signore che si è fatto servo, spogliandosi così della gloria divina. Aggrapparsi ai privilegi, il testo dice, non si è aggrappato ai privilegi. Aggrapparsi ai privilegi è qualcosa che noi uomini conosciamo molto bene. Ma non è così che Gesù ha agito. Egli ci invita ad essere come Lui. Infatti sappiamo, conosciamo bene l'episodio. Dopo aver lavato i piedi ai discepoli, dice, capite bene quello che vi ho fatto? Sapeva che non era una faccenda di immediata comprensione, di facile comprensione. Capite bene quello che vi ho fatto? Immagini i discepoli, voi mi chiamate maestro e signore? Ok, lo sono. Dite bene. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Non è possibile una strada diversa per seguire Gesù. Le parole di Gesù, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, devono essere capite e accettate. Noi siamo mandati dal Padre nello stesso modo in cui è stato mandato Gesù, con le stesse caratteristiche, quelle di un servo che si dona, un servo disposto a donare tutto di sé. La logica vuole che se ci definiamo cristiani, siete cristiani? Dobbiamo pensare e agire come Cristo. Servire è un segno di conversione. Noi se sappiamo tutti quanti, lo abbiamo accettato questa realtà, questa verità, che si diventa cristiani in seguito all'esperienza della conversione, non attraverso altre cose. Paolo così descrive l'esperienza dei credenti di Tessalonica. Voi siete diventati imitatori nostri. Dice, la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, in modo che non abbiamo bisogno di parlarne perché tutti raccontano di questo, come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, punto, stop. Per quale motivo? Per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dei cieli il Figlio. Guardiamo un attimo due parole sul concetto di imitazione che mi sembra importante. Che tipo di imitazione siamo chiamati a vivere? In questo testo l'imitazione è associata alla conversione, Ciò equivale a dire, secondo il testo, che si può essere imitatori di Cristo, perciò cristiani, solo dopo l'esperienza della conversione. Quando la Bibbia parla di imitazione, non si riferisce ad un atteggiamento religioso puramente esteriore, uno scimmiottamento. Quella che la Scrittura propone è un'imitazione interiore, spirituale, che plasma, modifica la personalità dell'imitatore. Non è la buffa simulazione della scimmia, che si limita a fare verso la gestualità umana, no? A chi assomiglia? Ma è l'imitazione del bambino, che mediante il processo imitativo impara a essere, non soltanto ad apparire, come i suoi genitori. È diversa la cosa. Per la scimmia l'imitazione rimarrà sempre un fatto puramente esteriore, perché a differenza del bambino non è della stessa natura dell'uomo. Senza la nuova nascita potremo imitare Cristo solo come la scimmia imita l'uomo. E quanti cristiani, quante scimmie ci sono nella Chiesa? L'azione di imitare Cristo può essere quindi compiuta in due modi: con una religiosità esteriore, e lo scimmiottamento, o con una vera intima emulazione delle sue azioni, delle sue parole, e quella vissuta dai Tessalonicesi e da tutti i suoi veri discepoli. Allora, guardiamo un attimo e torniamo al testo di Tessalonicesi. In che cosa i Tessalonicesi erano diventati imitatori di Gesù e di Paolo? Essi, dice, avevano ricevuto allegramente nel loro cuore la parola predicata. La potente parola del Signore li aveva convertiti dagli idoli a Dio. Come avevano dimostrato chiaramente questa conversione, questo lasciare gli idoli per andare a Dio? In che modo? Con il servizio. Il servizio cristiano è frutto della conversione e non può essere un optional nella vita del credente. Io non so se c'è qualcuno stamattina che ancora non ha preso una decisione per Cristo. Io ti sconsiglio di prendere una decisione per Cristo se non accetti di diventare servo degli altri. Devi metterlo in conto dall'inizio, perché la tua conversione sarà soltanto una conversione religiosa, ma per essere veramente convertiti dagli idoli a Dio occorre mettere in conto che sarò servo di Dio. O il Signore o gli idoli, non c'è via di mezzo. Da quello che vi risulta, l'unico momento in cui Gesù chiede di essere imitato è quando lava i piedi. Vi risulta un altro momento che lo dice? No. È quando lì si mette mezzo nudo davanti ai discepoli per lavare i piedi a loro. In questa vicenda c'è un dato che deve essere attentamente valutato. Nel momento in cui compie questo gesto, afferma contemporaneamente di essere Signore e Maestro. Quindi le due cose non si elidono. La grandezza di Cristo, di essere il Signore e il Maestro, non viene elisa, non viene annullata dall'essere schiavo. Capite la grandezza, la meraviglia di questo? Il suo gesto e le sue parole assumono questo significato. La vera grandezza, la mia grandezza di Signore, di Figlio di Dio, la dimostro con il servizio. Leggo due brani della Scrittura che conoscete bene, li ricordo perciò. Fra di loro, fra i discepoli, nacque una contesa. Anche loro litigavano, eh? Quindi per favore, quando litighiamo tra di noi, non diciamo è tutto finito. No. Litighiamo nel modo giusto, ma litighiamo. Nacque una contesa. Chi di loro, spero che non sia questo la motivazione del nostro litigio, chi di loro fosse il più grande? Erano uomini e donne. No, loro non c'erano le donne, però è implicito anche nelle donne. Ma egli disse loro, disse ai discepoli che stavano litigando, i re delle nazioni le signoreggene, quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Questa è la realtà al di fuori di voi. Voi lo volete essere come gli altri. Ma voi non siate così. Anzi, il più grande di voi sia come il più piccolo e chi governa come chi serve. Io sono in mezzo a voi come uno che serve. Un altro brano. E la mammina premurosa. la mammina premurosa che si, la mamma che sicuramente napoletana era, no? Ma diciamo italiana, diciamo una mamma in genere, molto premurosa, si preoccupava per il futuro, per la carriera dei figli. Che vuoi? Si accosta a Gesù e Gesù gli dice, e lei rispose, dica a questi miei figli, sono bravi ragazzi, guarda, te li raccomando, sono... e poi riconosci, dica a questi miei figli, siedono una a destra, l'altra a sinistra nel tuo regno, dai Gesù, sii buono. La risposta di Gesù, voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano, che i grandi le sottomettono al loro dominio. Così non deve essere tra di voi. Siete diversi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, chiunque da voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. La litigata dei discepoli, la richiesta della mamma di Giovanni e Andrea, non ci devono stupire. Spero che nessuno salti su, mamma mia, siamo tutti così. Siamo tutti, ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo dentro. Era una donna e due uomini esattamente come noi e come ogni uomo e ogni donna più o meno, anche loro c'era l'aspirazione ad essere primi, a vedere i figli, i propri figli seduti in prima fila. Chi non lo desidera, alzi la mano, che lo porto subito dallo psichiatra. Non è, è così. E infatti non c'è un rimprovero di Gesù, un rimprovero diretto. Dice semplicemente, è vero, gli altri fanno così, ma tra voi deve essere diverso. Nelle parole di Gesù è evidente il contrasto tra due modi di pensare, che sono antitetici. Da una parte c'è il grande secondo il mondo e c'è chi... e chi si fa servire, chi aspira a essere leader. Dall'altra parte c'è il grande secondo Cristo, e chi, come lui, aspira a servire. In contrapposizione ci sono due tipi di grandezza, perciò, quella esteriore, materiale, e quella interiore, spirituale. A chi vuoi piacere? A chi vogliamo piacere? Davanti a noi ci sono due maestri che cercano discepoli. Il primo dice, come dicevamo all'inizio, segui, farò di te qualcuno che conta, che avrà potere sugli altri, qualcuno veramente che è al centro dell'attenzione. Ti darò una posizione privilegiata che gratificherà il tuo essere, che risponderà anche ai tuoi desideri. Il secondo dice, venite, io farò di te uno come me, un servo, una persona che troverà gratificazione, che troverà gioia nel servire gli altri. A chi diamo ascolto? Cristo è il Signore che serve, e per l'orecchio umano questa è una stonatura, veramente una cacofonia. Lavare i piedi, una delle parti più del corpo meno simpatiche, è un compito da schiavi, da persone di poco valore, di uomini e di donne che non saranno mai dei leader, e Gesù ci vuole così. Dio non può essere dissociato dal suo popolo. Il capo non può essere staccato dal corpo. Se sono servo di Dio, lo manifesterò servendo la Chiesa. È interessante come nell'Antico Testamento Dio non abbia... si è proprio volontariamente legato a dei personaggi, anche dei personaggi discutibili. Io sono il Dio di Abramo, ok, di Isacco, insomma, di Giacobbe. Poi Dio si presenta agli uomini come il Dio che si è legato a questi personaggi della storia, si è volontariamente legato a loro. Dio non ha paura o vergogna di essere associato a degli uomini con tutte le loro imperfezioni, pur rimanendo nella sua gloriosa santità. Nel Nuovo Testamento il rapporto capo e corpo è ancora più forte. Nell'immagine della Chiesa, la Chiesa e lì le membra, Gesù il capo, quindi c'è, come dire, una simbiosi perfetta, un vincolo assolutamente inscindibile che dà concretezza proprio al nostro essere cristiani. Servire Dio e servire il prossimo. Vedete, io servo il Signore da tantissimi anni e tante volte, vedete, questo è il servo del Signore. E lo dicono come un titolo onorifico. È servo di Dio. Chi serve Dio? È bello sentirsi dire sei servo di Dio, ma dire sei servo della Chiesa. Allora, c'è quel brano bellissimo in cui Gesù parla ai discepoli, un brano che parla del futuro, escatologico, ma chiaramente ha degli insegnamenti chiari per la nostra vita di ogni giorno. Da una parte mette le capre, i caproni, no? Dall'altra le pecore. Ai capri dice, voi siete lì, andate, siete... perché? Che abbiamo fatto? Tutte le volte che non mi avete dato da mangiare, non mi avete dato, eccetera, eccetera, eccetera. E loro dicono, ma quando ti abbiamo visto nudo, ti abbiamo visto affamato? Ogni volta che non lo avete fatto a questi minimi, non lo avete fatto a me. Alle pecore, bene, andate nella gloria del vostro Signore. Ma Signore, quando è che ti abbiamo visto, affamato? Cioè, ogni volta che l'avete fatto è come se aveste fatto a me. Le parole finali sono proprio queste. In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a questi è come se l'aveste fatto a me. Capite bene? Non esaltiamoci a dire io servo il Signore come se fosse un'onorificenza. Perché nel momento che servi il Signore e non servi il tuo fratello, la tua sorella che ha bisogno, non sei niente. Non stai servendo Dio. Se vedi la tua sorella, il tuo fratello nella sofferenza, nel bisogno, e non gli dai concretamente una mano, una parola, un sorriso, tu non stai servendo Dio. Andiamo un po' all'ultimo punto, perché vedo che il tempo passa. Di solito cerco di rimanere entro certi spazi. Servi o accidiosi? Che cos'è l'accidia? Non si usa molto questa parola. Ma l'accidia è considerato uno dei sette vizi capitali, no? Capitali perché? Perché è un vizio che di solito ne genera altri. Che cos'è l'accidia? Che cos'è l'accidia? È scritto lì. È l'indolenza, la pigrizia, spesso legata alla noia e all'indifferenza. L'accidioso non è soltanto il pigro, ma il pigro torvo, il pigro triste, il pigro che sta lì sempre, ci guarda intorno per poter giudicare gli altri. Chi legge il libro, conosce il libro dei Proverbi come Adino, sa benissimo che Dio non ha molto simpatia per l'accidioso, per il pigro. Vedete, c'è un modo pratico per non cadere nelle trappole dell'accidia, per non sentirsi lì sempre scontenti. Girando i pollici e scontenti, ecco, questo è l'accidioso. La fotografia dell'accidioso. Per non cadere in questo brutto sentimento c'è un solo modo, servire. Servire. Un proverbio arabo dice, il pigro cerca un padrone che gli dia sette feste alla settimana. E noi cerchiamo un Dio che ci faccia vivere nel benessere, che ci dia un'esistenza vissuta giornalmente in un'allegria, allegra spensieratezza. Vedete, delle volte ci sono delle icone, delle cose così che possono essere simpatiche, ma delle volte non rispondono al vero carattere cristiano. Vi ricordate la faccina Gesù, sorridi, Gesù ti ama? Può essere vero, ma non è sempre vero. Non è sempre vero. Essere servi di Cristo si può essere anche con la faccina, con la lacrimuccia, nella sofferenza, nel servizio. Noi come figli di Dio, creati e ricreati a sua immagine, siamo chiamati all'operosità. È l'Ecclesiaste che ci ricorda e ci dice: tutto quello che la tua mano trova da fare, falla con tutte le tue forze. Per concludere, quindi ho già pronto le domande per giovedì, una serie di domande che possono aiutarci a capire se stiamo ubbidendo a Dio, servendo nella Chiesa. Nella mia mente è più importante chi serve o chi è servito? Devi rispondere soltanto a te stesso. Trovo più gratificazione e gioia nell'essere servito o nel servire? Volete che risponda a questa seconda domanda? Io molto spesso sono più contento quando sono servito, ma perché c'è ancora quel coso dentro di me. Ma devo sempre andare lì, alla meta che Gesù mi ha dato. La Chiesa della quale io sono membro trae beneficio del mio servizio? Se io non ci fossi, perderebbe qualche cosa di importante. Mettiamo caso che a un certo punto, ecco, qualcuno di noi scompare, per tanti motivi, o che vengono gli alieni e se lo portano via, o che va da un'altra parte, o che muore. La Chiesa perderebbe qualche cosa di importante. Se per un motivo o per un altro dovessi andarmene, la mia assenza lascerebbe un vuoto? La mia presenza sta lasciando un segno positivo nella Chiesa? Chieditelo! Per i miei fratelli e le mie sorelle sono un problema da risolvere o la risoluzione di alcuni problemi? La mia presenza è zavorra che frena o è spinta che aiuta a procedere? Domande che onestamente dobbiamo porci e alle quali con altrettanta onestà dobbiamo dare una risposta. E che Dio ci aiuti veramente ad essere cristiani, semplicemente a essere cristiani.